Mille Voci.
Buongiorno, ben ritrovati e ritrovate a Mille Voci da Elisabeth Camozzi al microfono, Fabio Vosia in regia tecnica, Nicola Colotti in regia e Michela De Pedrini al centralino. Dunque, stamattina parliamo di quel macro tema che compone il patrimonio culturale immateriale. A definirlo è stato l'UNESCO nel 2003, dicendo che si tratta delle pratiche, delle rappresentazioni, delle espressioni, il sapere, le capacità, così come poi gli strumenti, gli artefatti, gli oggetti e gli spazi culturali associati, che le comunità, i gruppi e in alcuni casi anche i singoli individui riconoscono come parte integrante del loro patrimonio culturale. Siccome è una vasta gamma, lo avete sentito, di situazioni e tante situazioni appunto possono rientrare in questo contesto, noi restringiamo il campo, ci soffermiamo sul patrimonio immateriale delle Alpi. In particolare vogliamo parlare di un progetto che si intitola Alp Food Way ed il cui intento principale è quello di proteggere il patrimonio alimentare, essendo una fonte davvero importantissima di identità per le popolazioni alpine. È un progetto che vede la collaborazione di più paesi alpini, tra cui la Svizzera, l'Italia, la Francia, la Germania, la Slovenia e l'Austria, ed è un progetto che il prossimo 29 ottobre si manifesterà in un evento conclusivo all'Auditorium Testori di Palazzo Lombardia a Milano. Noi ne parleremo tra pochissimo, adesso andiamo per gradi, quindi buongiorno a Cassiano Luminati, che è direttore del Polo di Poschiavo, che è capofila di questo progetto Alp Food Way. Ben arrivato.
Buongiorno anche a lei.
Allora, prima di parlare di questo progetto, andiamo proprio alla genesi. Chi ha iniziato appunto a lavorarci, dicevamo Poschiavo, capofila, da dove si è partiti e perché proprio il patrimonio alimentare alpino?
Allora, il progetto nasce da una collaborazione che abbiamo avuto già da molti anni con la Regione Lombardia nell'ambito dei progetti Interreg Italia-Svizzera. E 4 anni fa abbiamo deciso di concentrarci sul patrimonio alimentare alpino dopo aver creato un inventario del patrimonio immateriale delle Alpi, e da lì abbiamo provato a coinvolgere i partner di altri paesi europei utilizzando questo strumento che è il programma Interreg Spazio Alpino, che permette appunto di praticamente coinvolgano tutto l'arco alpino. E da lì siamo partiti mettendo a frutto anche il lavoro già fatto in questi precedenti progetti e lavorando all'inventario del patrimonio alimentare alpino e a tutta una serie di altre attività che poi man mano scopriremo adesso.
Ma questo patrimonio alimentare è a rischio? Ed è per quello che ci si lavora, lo si valorizza, lo si vuole far riscoprire anche?
Esatto. Tutte queste pratiche alimentari nell'arco alpino sono chiaramente in mano alle comunità alpine. Le comunità alpine sappiamo che sono un po' a rischio, perché specialmente nelle valli periferiche lo spopolamento, l'invecchiamento della popolazione, i cambiamenti climatici eccetera stanno mettendo a rischio anche proprio non solamente la qualità di vita, ma anche proprio questo patrimonio, che poi è molto importante da salvaguardare, perché salvaguardando il patrimonio alimentare alpino salvaguardiamo il paesaggio che tutti apprezzano, perché mangiando un patrimonio abbiamo i contadini, le pratiche agricole che rimangono nel territorio e riescono ad essere più efficienti. L'idea del progetto è proprio di dare anche più valore a questi prodotti commercializzandoli in maniera diversa. Non possiamo utilizzare gli stessi strumenti che utilizziamo per dei prodotti industriali, bisogna avere più attenzione anche in questo ambito, e l'idea di dare un valore maggiore a queste produzioni, che sono produzioni di nicchia, produzioni che sono legate a delle tradizioni alimentari, legate a una biodiversità alpina di razze e di piante, mm-hmm. è un elemento molto, molto significativo. Quindi chiaramente è a rischio, e quindi con questo progetto vogliamo anche puntare un po' i riflettori e dare anche delle prospettive, perché non vogliamo creare un museo delle Alpi, non si parla di agricoltura dell'Ottocento quando in questo progetto, si parla anche molto di innovazione, perché un patrimonio, come lo definisce UNESCO, immateriale, è un patrimonio vivente, e quindi le comunità lo innovano in continuazione, e quindi tentiamo anche di far capire che oggi l'agricoltura viene fatta in maniera diversa e i prodotti che scaturiscono da queste produzioni alpine
Possono essere anche diversi. Allora, lei diceva che inizialmente vi siete uniti appunto con la regione Lombardia, avete cominciato questo progetto, avete coinvolto anche altri paesi in questo lavoro. E quali sono quindi i temi principali che sono emersi fin da subito?
Beh, innanzitutto bisognava definire che cos'era il patrimonio alimentare alpino, perché chiaramente per ognuno ha un aspetto diverso. Quindi il lavoro di ricerca antropologica che è stato fatto è stato proprio quello anche di dare una definizione e capire qual era il denominatore comune che dalla Slovenia alla Francia ci permette di parlare di questo patrimonio. E questo è la base valoriale, diciamo, che sta dietro la produzione. Non sono i prodotti stessi di cui stiamo parlando proprio di pratiche. E le popolazioni alpine hanno lavorato tutte in una maniera molto, molto simile. Chiaramente il paesaggio culturale, le situazioni climatiche, eccetera, sono molto simili, quindi gli approcci sono sempre stati simili. E su questo abbiamo costruito, diciamo, tutto il lavoro del progetto. In più abbiamo lavorato all'inventario, quindi proprio anche per l'UNESCO il primo passo per riconoscere un patrimonio è quello di creare un inventario, e abbiamo sviluppato in un inventario che si chiama intangiblesearch.eu, che è aperto e visibile a tutti, su cui abbiamo iniziato a lavorare inventariando. Adesso alla fine del progetto avremo circa 150 pratiche alimentari alpine, ma l'inventario è aperto e poi probabilmente ne parleremo ancora dopo.
Sì,
c'è un altro aspetto molto importante, che è quello poi della valorizzazione commerciale, quindi lo accennavo prima, avere degli strumenti giusti per valorizzare in modo corretto questi prodotti, che non sono un risultato di una produzione industriale, è chiaramente più difficile. Le comunità che hanno queste produzioni agricole non hanno spesso gli strumenti. In più abbiamo un aspetto molto importante, che è stato quello anche della protezione legale. Diciamo, abbiamo tentato di capire com'è possibile dare degli strumenti per proteggersi dalle appropriazioni indebite di questi patrimoni, perché spesso l'industria alimentare si appropria di ricette o di pratiche, facendone poi un uso commerciale che poi non è più quello della comunità stessa, e quindi le comunità devono avere la possibilità di difendersi legalmente. Quindi questa proprietà intellettuale che sono le pratiche alimentari alpine devono essere anche protette, e su questo abbiamo fatto delle linee guida. E poi una delle cose più importanti...
Sì, prego, no, finisca.
Un'altra cosa molto importante è la messa in rete, cioè quindi mettere in rete le comunità alpine. Questo è stato il lavoro importante che ci porterà poi anche a valutare e a lanciare questa candidatura a patrimonio immateriale dell'UNESCO, del patrimonio alimentare alpino per l'appunto, perché le comunità alpine che abbiamo incontrato durante tutto il progetto chiaramente vedono la necessità anche di avere questo strumento ulteriore per potersi per poter valorizzare quello che fanno e anche appunto proteggersi rispetto a quello che possono essere le appropriazioni indebite.
Allora, di tutti questi elementi pian piano parleremo, giustamente nel corso di quest'ora. Abbiamo specificato che cos'è Alp Food Way, questo macro progetto, questo enorme progetto che appunto coinvolge più paesi, dicendo, tra l'altro, questo bisogna forse sottolinearlo, che non si tratta, tra virgolette, solo di valorizzare, di sottolineare l'importanza del patrimonio alimentare, ma anche di tutta una serie di tecniche e di sapere, no? Che ci sono tutto attorno, evidentemente.
Sì, assolutamente sì. Cioè, l'aspetto importante è quello di guardare l'insieme di questo patrimonio, e quindi non è solamente proprio il prodotto, ma proprio tutto quello che succede intorno e come la comunità lo sta portando avanti, quindi come lo innova, come lo trasforma nei tempi, come introduce anche nuove cose, quindi nella salvaguardia del suo patrimonio. E è un tema non facile, chiaramente, perché parlando di patrimonio immateriale, è sempre immateriale, non si può toccare, si può mangiare alla fine, ma però tutto quello che c'è prima non è facile. Quindi spiegarlo alla comunità è uno dei lavori che stiamo facendo col progetto. E penso che stiamo raggiungendo degli ottimi risultati, anche proprio per poter rendere attenta la parte anche politica dell'importanza della salvaguardia del patrimonio immateriale, perché quello è alla base di moltissime cose.
Allora, abbiamo messo alcuni tasselli e, come dicevamo, entreremo piano piano nel merito tra poco. Intanto vi ricordo i nostri contatti, un brano e poi entriamo appunto meglio nell'argomento.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
If love was a word I don't understand, the simplest sound of four letters, whatever it was, I'm over it now. With every day, it gets better. It gets better. Are you loving the pain? Loving the pain. And with every day. Away from everything I need a room with new colors. And there was a time when I didn't mind living the life of others. Understand the simplest sound, four letters. Are you loving the pain?
A Mille Voci stamattina stiamo parlando di patrimonio immateriale, stiamo parlando di patrimonio alimentare delle Alpi con questo progetto che si chiama Alp Food Way. Un obiettivo a breve termine di questo progetto è quello di creare un inventario aperto a tutte le comunità. In parte è un obiettivo, lo sentivamo prima da Cassiano Luminati, già raggiunto, però io farei spiegare meglio ancora a Maria Agostina Lavagnino, che è responsabile dell'archivio di etnografia e storia sociale della regione Lombardia, che abbiamo sentito è stato tra i promotori di questo progetto. Buongiorno.
Sì, buongiorno. Mi trovo in una situazione un po' curiosa, scelta ora da un premio alla nostra sentenza. Buongiorno a tutti.
Sì, la sentiamo male. Proviamo a vedere se funziona nei prossimi momenti.
Va bene.
Se magari riesce un po' a spostarsi. Allora, diciamo che anzitutto la regione Lombardia è esemplare da questo punto di vista, perché è la prima regione, se io non sbaglio, che ha una legge proprio che tutela il patrimonio immateriale, è corretto?
Sì, la prima legge sul patrimonio immateriale, sulla valorizzazione del patrimonio immateriale, è stata promulgata dalla regione Lombardia nel... Pronto?
Sì.
È stata sì, promulgata come prima regione a livello nazionale, e quindi in questo senso confermo che stata un po' pioniera in questa direzione e nel trattare questi temi legati alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio immateriale. E proprio grazie a questa legge che sono state, come dire, attuati dei passaggi importanti a livello di contenuto ed è stato l'inventario del patrimonio immateriale prima dedicato alla Regione Lombardia e solo in seguito aperto, grazie a programmi europei, a progetti e a partner europei e internazionali. È quello che stiamo facendo anche con Alfoodway, dedicando una sezione specifica al patrimonio alimentare, in questo caso, e coinvolgendo in questo processo di identificazione e di salvaguardia del patrimonio tutte le comunità alpine e i partner del progetto.
Quindi questo archivio regionale, questo archivio che lei dirige, in cosa consiste, cosa contiene? Nello specifico.
L'archivio in sé è nato nel 1972 con la nascita di Regione Lombardia, che quindi si è occupato nel tempo di tutto ciò che allora veniva definito come tradizione, come cultura popolare. Oggi sappiamo che questi temi sono e hanno trovato nella legislazione nazionale e internazionale un più ampio riconoscimento sulla denominazione di patrimonio immateriale, ma soprattutto una denominazione che contiene delle specificità di contenuti, perché patrimonio immateriale significa patrimonio vivente, quindi patrimonio proprio delle comunità che lo riconoscono.
E mi sa che la signora Lavagnino...
È il loro, è il proprio.
Sì? Pronto? L'abbiamo persa per un momento, sì sì.
Ecco.
La sentiamo molto male. Comunque...
il loro patrimonio,
sì.
e quindi diciamo al centro sono le comunità di pratica.
Allora, facciamo così, siccome non ci sentiamo molto bene, io concluderei almeno velocemente perché abbiamo citato che martedì 29 ottobre ci sarà questo evento conclusivo di Alfoodway all'Auditorium Testori di Palazzo Lombardia a Milano, un evento che rappresenta appunto la chiusura di un percorso comune che ha coinvolto, lo ricordiamo, 14 partner, le comunità delle 6 regioni alpine promotrici del progetto, oltre a un gruppo di oltre 40 osservatori. Quindi un progetto che si è concluso oppure questo è un primo passo per altre fasi del progetto?
Allora, secondo me si conclude formalmente come programma Alpine Space 2020. In realtà anche il processo che si è stato avviato con Alpoodway, il processo di nomina per la candidatura UNESCO del patrimonio alimentare alpino, è agli inizi e c'è un passaggio ovviamente di testimone di lavoro comune con gli stessi partner, perché è nelle nostre intenzioni continuare questo lavoro, portarlo avanti e cercare un riconoscimento importante come quello di UNESCO.
Maria Agostina Lavagnino, io la ringrazio, lo ricordo, responsabile
grazie
dell'archivio di etnografia e storia sociale della Regione Lombardia. La ringrazio ancora, buon lavoro.
Grazie a voi, mi scuso per la rumorosa intervista.
La ringrazio, arrivederci. Allora, facciamo anche qualche esempio pratico. Ci spostiamo in un'altra parte della Lombardia. Saluto Elena Turetti, che è Project Manager, che si occupa di progetti di salvaguardia partecipata del patrimonio culturale e materiale, ma che negli anni si è occupata anche di progetti inerenti alla cultura alimentare, il sapere agricolo, l'artigianato di qualità, il paesaggio e la sua conservazione. Benvenuta Elena, ci sente?
Sì, buongiorno, vi sento benissimo, grazie.
Buongiorno. Allora, lei ha lavorato su un aspetto molto pratico di questo progetto di Alpoodway, ossia si è occupata e si occupa anche del caso di studio della Valle Camonica nella Lombardia appunto orientale. Spieghi lei in cosa consiste.
Quando parliamo di caso di studio ci si riferisce al lavoro sul campo, lo chiamiamo noi ricercatori, ovvero individuiamo un tema, nel nostro caso il recupero di terreni terrazzati o meno su versanti molto impervi e la ridestinazione agricola di questi terreni. Quindi abbiamo scelto questo tema e abbiamo costruito un'equipe che è composta da un videomaker, da un operatore video, da un antropologo che lavora sul campo raccogliendo le testimonianze della comunità di pratica e da un coordinatore, che di solito sono io, che cerco di, come dire, di imparare strada facendo, perché dal campo tu inizi piano piano a capire in che direzione andare, quali sono gli, come dire, i temi più forti, le cose che la comunità riconosce come valevoli e quindi su cui devi lavorare e devi continuare ad approfondire.
E questa ricerca che esiti ha dato, questo lavoro?
In questo caso noi abbiamo proprio, come dire, seguito l'onda che incontravamo. È molto difficile da ricercatori, ma cerchiamo di rispettare questa regola. E abbiamo documentato 10 agricoltori in ambienti diversi della Valle Camonica, comprese le valli trasversali, e abbiamo cercato di capire cosa li aveva portati a, quali erano le motivazioni che li hanno portati a recuperare questi terreni. Abbiamo documentato le tecniche, quindi le pratiche di recupero, di disboscamento, le scelte varietali che hanno fatto, il lavoro collaborativo che hanno iniziato a fare per poter, come dire, mettere in comune delle piccole macchine che gli consentivano di recuperare questi terreni. Quindi siamo giunti a lavorare in particolar modo sui cereali, il recupero dei cereali di montagna, ma evidentemente come dire, l'effetto più interessante è che quando arrivi al prodotto, nel nostro caso al pane, alle farine di segale, di orzo, di mais e di grano saraceno, hai già attraversato un mondo, e questo è il mondo che vorremmo candidare con no, la presentazione della candidatura UNESCO del patrimonio alimentare delle Alpi.
Cassiano Luminati, che è ancora collegato con noi, lo ricordo, direttore del Polo di Poschiavo e che è capofila di Al Food Way. A proposito di pratiche agricole che ci stava citando appunto Elena, il fatto che i ghiacciai si stiano sciogliendo più rapidamente del dovuto, no? Quindi ci siano questi innegabili cambiamenti climatici e che quindi tra non molto saremo anche confrontati con un paesaggio alpino molto diverso da quello che c'è adesso. Tutto questo ha già innescato una riflessione sulla salvaguardia, ma anche sulle criticità oppure le possibilità che potranno esserci in futuro per il patrimonio alimentare e non, mi viene da dire, delle Alpi. Come vengono gestite queste sfide?
Allora, va detto che il progetto di fatto ha anche proprio questo obiettivo di far vedere come, salvaguardando questo patrimonio, noi siamo in grado di creare uno sviluppo sostenibile nell'arco alpino, quindi dare prospettive di sviluppo, cioè non stiamo facendo solo ricerca, ma proprio mostrando quali sono le cose. E le comunità alpine, se sono resilienti come lo sono da sempre, e se lo sono dimenticate o glielo fanno dimenticare, sono in grado di affrontare anche la crisi climatica che ci sta davanti. Quindi il fatto di essere in continua discussione su quello che è il loro patrimonio lo innova automaticamente, quindi si adatta anche alle situazioni nuove che si stanno creando. Il fatto di reintrodurre anche tutta una serie di cereali adesso nell'arco alpino, che sono andati persi negli anni 50-60, che adesso diventano di nuovo interessanti, fanno capire come è possibile anche introdurre innovazione utilizzando magari poi anche nuove tecniche nel futuro che sono legate a un adattamento al clima. Quindi questo aspetto è sicuramente rilevante, cioè questo patrimonio alimentare alpino è la chiave per il futuro dello sviluppo dell'arco alpino. Dal mio punto di vista, ma non solo dal mio punto di vista, diciamo che nell'ambito del progetto abbiamo fatto ricerche in tutto l'arco alpino e vediamo come effettivamente c'è un grande movimento che vogliamo rendere visibile proprio di giovani, non stiamo parlando di persone anziane, però di persone giovani che vedono nei territori alpini una possibilità di vivere, di avere una qualità di vita alta. Un esempio è la Val Poschiavo, da cui provengo, che negli ultimi anni ha lavorato moltissimo a questi temi, è diventata una Smart Valley 100% bio praticamente, che sta diventando un esempio molti territori, perché c'è molta innovazione, molta collaborazione, un elemento chiave è anche la collaborazione tra gli attori.
Sì.
Cioè, quando si parla di patrimonio di una comunità, la comunità discute le cose al suo interno e in questo dibattito interno crea anche l'innovazione, crea anche nuovi prodotti, nuove cose che permettono di dare una qualità di vita a chi li produce, a chi li commercializza, ma rende anche poi più vivibile il territorio.
Ecco, parlando proprio di collaborazione, qui torno da Elena Turetti. Lei si è occupata di un progetto, un'unione con la Val Poschiavo, in questo caso in nome della castagna, però con uno sguardo appunto innovativo. Di cosa si tratta?
Sì, perché fondamentalmente quando UNESCO parla di Living Heritage presuppone che un patrimonio di pratiche, di competenze venga continuamente reinventato e ridiscusso dalla comunità che lo pratica, appunto. E quindi quando abbiamo iniziato al Foodway abbiamo immaginato che uno dei temi su cui volevamo lavorare era la formazione, quindi l'innesco di competenze, ma che volevamo farlo dal basso, pensando di, come è successo in Val Poschiavo, di coinvolgere l'intera filiera, quindi proprio tutte le persone della castagna in questo caso, che in qualche modo portavano o potevano portare qualità ad un nuovo prodotto. E quindi abbiamo riunito attorno allo stesso tavolo i selvicoltori, i trasformatori, quindi i pasticceri o i ristoratori, e tutti coloro che attorno a quel mondo, partendo proprio dal bosco fino ad arrivare al frutto, in questo caso in particolare alla Tudiscia, una piccola castagna molto preziosa di Brusio, in particolare della Val Poschiavo, portandoli attorno a un tavolo perché, come dire, per mostrargli, per insegnargli come nasce un nuovo progetto, un nuovo prodotto in questo caso, che abbiamo immaginato insieme a un'equipe multidisciplinare che era composta da un designer, per dare una nuova forma che corrispondesse all'identità di questa castagna, un storyteller per raccontarla al meglio e un maestro panettiere pasticcere per, come dire, innalzare la competenza tecnica specifica e la qualità nutrizionale di questo prodotto.
Sì, e qual è questo nuovo prodotto che è nato da questa tavola rotonda, da questo incontro di saperi diversi?
L'idea che abbiamo sintetizzato in un piccolo dolce è il pensiero di poter avere un prodotto di benvenuto in Val Poschiavo e nello stesso tempo un piccolo souvenir che uno si porta via ricordandosi di Brusio e della Val Poschiavo attraverso una piccola esperienza stratificata di gusti che lo spostano dalla selva, così vengono chiamati i boschi lì, è un nome bellissimo, dalla uh-huh. selva, dalla cura del castagno fino all'assaggio del frutto integro. La Tudiscia è questa castagna considerata dapprima troppo piccola, ma in realtà nella sua piccolezza trattiene una sapidità degna di nota. Quindi abbiamo lavorato per poter conservare il frutto e per poter portare fino in fondo, come dire, fino all'ultimo boccone di questo piccolo dolce il sapore che la contraddistingue.
E questo
presenteremo. Sì. Prego.
È proprio quello che volevo chiederle. Il 13 ottobre ci sarà la festa della castagna. Io immagino sì. che verrà presentato lì questo nuovo prodotto, questo dolce di benvenuto.
Sì, lo presenteremo e come abbiamo fatto sin dall'inizio sarà il primo step di presentazione e quindi, come dire, per condividerlo con tutti, raccogliere un feedback, il primo feedback e poter arrivare ad affinare il nostro prodotto con uno step successivo. Questo è molto importante sia da un punto di vista della salvaguardia, il mantenere coinvolta tutti i soggetti che portano qualità a questo prodotto dall'inizio alla fine e cercare in questo modo, come dire, di risvegliare la consapevolezza della loro qualità. Spesso chi fa una cosa, come dire, ha una certa noncuranza mentre in realtà c'è qualità in tutti i passaggi che porteranno alla castagna e questo dolce sulle nostre tavole. Raccontarla fa parte un po' anche del nostro lavoro, mm-hmm. e rendere consapevoli le persone di questa qualità è una parte importante.
Cassiano Luminati, peraltro questo lavoro con la castagna non è l'unico transfrontaliero, diciamo, perché io so che nei prossimi giorni ci sarà anche una collaborazione, un momento speciale per il pane nero di Segale.
Esatto, stato nell'ambito del progetto, e questo con la Val d'Aosta, che è anche un partner storico del Polo Poschiavo negli ultimi anni per valorizzare il patrimonio immateriale delle Alpi, è stato sviluppato un festival, la Festa del Pane Nero, che si è svolta in Lombardia e in Valle d'Aosta la settimana scorsa, e invece noi lo facciamo il 12 di ottobre. Sono 100 comunità alpine che si sono riunite a fare il loro pane di segale insieme, utilizzando i vecchi forni, riattivando i vecchi mulini. Una festa che esiste già da 5 anni ormai, ed è la quarta che è in versione, diciamo, transfrontaliera, e sta riscuotendo un successo molto, molto grande, perché fare il pane insieme è proprio uno di quei momenti in cui la comunità si ritrova e ridiscute e valorizza proprio quello che è questo sapere ancestrale, che è proprio intrinseco alla comunità, e lo si vede proprio nelle attività. I bambini sono entusiasti di poter mettere le mani in pasta.
Beh, certo.
E questo lo faremo in Val Poschiavo, in Casa Tomè. È una collaborazione che abbiamo da molti anni col Museo Poschiavino. La Casa Tomè è una casa del 300, è una casa contadina che ritorna a vivere nell'occasione di questa grande festa. C'è un vecchio forno che viene riattivato ed è una festa aperta a tutti, dove poi tutti facciamo questa brascedella di grano della 100 bio e con l'anice, che è una specialità proprio di Poschiavo, e
sì.
È un evento sicuramente della comunità. Quindi il weekend prossimo è dedicato a questo patrimonio alimentare alpino, che è stato messo un po' al centro anche dello sviluppo territoriale della Val Poschiavo.
Allora, abbiamo parlato della castagna, abbiamo parlato del pane nero di segale, ci sono evidentemente tanti altri alimenti, tutti alimenti che fanno parte della cosiddetta carta del patrimonio alimentare delle Alpi. Definiamola, perché è stato un lavoro importante in questo senso.
Sì, per poter coinvolgere le comunità alpine, non solo quelle che siamo riusciti a toccare noi, perché chiaramente noi siamo 14 partner e non copriamo tutto l'arco alpino, però per coinvolgere tutti, ma a tutti i livelli, dalle persone singole fino ai decisori politici, abbiamo sviluppato questa carta. La carta descrive che cos'è il patrimonio alpino e dice anche che cosa può fare ognuno per salvaguardarlo, e tante cose sono molto semplici, cioè basta comprare questi prodotti, essere consapevoli che comprando quel prodotto si salvaguarda un patrimonio. Basta essere un turista cosciente, che quando si va in un territorio si chieda da dove provengono i prodotti ai ristoratori, in modo tale da alimentare anche le filiere corte. Come decisori politici abbiamo anche a vari livelli, dai livelli locali, far capire che investire in questa attività può essere importante. Quindi la carta è online, è sul sito che abbiamo sviluppato col progetto, e permette di capire con anche piccole azioni come è possibile salvaguardare il patrimonio alimentare alpino.
Allora, ricordiamo ancora il sito www.alpfoodway.eu, lì ci sono appunto tutte le varie informazioni, dall'inventario, gli eventi, tutte le parti social anche che avete creato, e poi appunto la carta, così come la possibilità di firmare la petizione, perché questo patrimonio alimentare immateriale entri poi a far parte appunto della lista dell'UNESCO. Ci fermiamo un momento, io intanto saluto Elena Turetti, Project Manager, che appunto si occupa, dicevamo, di progetti di salvaguardia partecipata del patrimonio culturale immateriale. Grazie mille e buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
Un disco, e poi parleremo anche del valore, qualcosa abbiamo già accennato, Cassiano Luminati qualcosa ci ha già detto, ma bisogna creare poi anche un valore riconosciuto diciamo da tutti, perché questi prodotti possano essere ancora di più valorizzati e arricchiti per la grande fonte, la grande importanza che rivestono per le comunità alpine.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 parola chiave rete 1.
A soul cake, an apple, a pear, a plum, or a cherry. Any good thing to make us all merry. Soul cake, a soul cake. Please, good missus, a soul cake. One for Peter, two for Paul, and three for him that made us all. God bless the master of this house. And the mistress also, and all the little children that round your table grow, the cattle in your stable, the dogs at your front door, and all that dwell within your gates will wish you 10 times more. Soul cake, a soul cake, please good missus, a soul cake, an apple, a pear, a plum, or a cherry, any good thing to make us all merry. Soul cake, a soul cake, please good missus, a soul cake. Two for Paul and three for him that made a soul. Go down into the cellar and see what you can find. If the barrels are not empty, we'll hope that you'll be kind. We'll hope that you'll be kind with your apple and your pear. And we'll come no more a-souling till Christmas time next year. A soul cake, a soul cake, please good missus, a soul cake. An apple, a pear, a plum, or a cherry, any good thing to make us all merry. Soul cake, a soul cake, please good missus, a soul cake. One for Peter, two for Paul, three for him that made us all. The streets are very dirty, my shoes are very thin. I have a little pocket to put a penny in. If you haven't got a penny, a halfpenny will do. If you haven't got a halfpenny, God bless you. A soul cake, a soul cake, please good missus, a soul cake. An apple, a pear, a plum, or a cherry, any good thing to make us all merry. Soul cake, a soul cake, please good missus, a soul cake. One for Peter, two for Paul, and three for him that made a soul.
Rete 1. Mille voci.
E a Mille voci stamattina stiamo parlando del progetto Alp Foodway, che ha un approccio interdisciplinare, transnazionale e partecipativo al patrimonio culturale dell'alimentazione alpina. Allora, abbiamo parlato di prodotti alimentari, di come vengono studiati, valorizzati nel loro insieme, quindi tenendo conto anche delle pratiche lavorative, dicevamo, che fanno parte di questo patrimonio. Una volta individuati e riconosciuti a livello culturale in questa carta, di cui ci parlava Cassiano Luminati poco fa, che raggruppa appunto il valore, il patrimonio di tutte queste pratiche, va poi identificato anche il valore commerciale. Per cui io saluto nel frattempo anche Diego Rinallo, professore associato di marketing e consumer culture alla Catch Business School di Marsiglia, quindi in Francia. Ben arrivato su Rete 1.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, Diego Rinallo, come dare un valore commerciale a questi prodotti, i cui valori e le tradizioni differiscono anche dal sistema industriale? Cassiano Luminati ce lo diceva proprio in apertura, spesso tra l'altro proprio quest'industria se ne appropria deliberatamente, registra il proprio marchio e di fatto lo ruba alla comunità in questione che lo ha prodotto e che da sempre lo ha appunto tra i suoi patrimoni. Lei ha lavorato per capire come il sapere tradizionale possa trasformarsi poi in prodotti, in servizi, in esperienze e anche in eventi che permettono di creare opportunità di lavoro e di sviluppo sostenibile. In che modo lo ha fatto?
Allora, c'è stato un lungo lavoro di ricerca, ovviamente non solo da me. Io coordino i partner che si sono occupati di mappare le buone pratiche in questo senso dalla Francia, la Svizzera, l'Italia fino alla Germania, Austria e Slovenia, quindi ovviamente dei partner che hanno approfondito poi parlando la lingua del posto, e siamo arrivati a capire almeno un paio di cose interessanti, insomma, poi si potrebbe andare molto più in profondità, però per semplificare, la prima cosa da dire è che bisogna far risaltare le differenze che a volte sono implicite. Purtroppo un prodotto non parla da solo, per questo c'è bisogno, come lo ricordava Elena Turetti poc'anzi, di storyteller, di persone che possono essere anche gli stessi membri della comunità, che raccontano tutto quello che c'è dietro al prodotto, dunque questo patrimonio di competenze, di saper fare, di tradizione, che oggi effettivamente incontrano almeno un segmento sempre più grande di consumatori che sono alla ricerca di, fatemela chiamare, autenticità, cioè di un prodotto vero con dentro dei valori profondi. Quindi in questo senso il valore, i valori bellissimi della tradizione possono diventare anche un valore economico. Perché? Perché il gioco funzioni, bisogna che trovare dei consumatori, delle persone, ecco, che siano in grado di pagare un po' di più per un prodotto che incarni tutto questo savoir-faire artigianale. E quindi raccontare la storia, trovare dei modi efficaci per raccontare le storie, fanno sì che se il prodotto non parla da solo, si aggiunge tutta questa conversazione, tutto questo marketing digitale, anche tutto questo packaging con delle etichette narrative che raccontano la storia del prodotto, e allora tutto ciò può funzionare. C'è un altro principio, perché a volte raccontare la storia non è sufficiente, bisogna anche educare il gusto. Parliamo di prodotti alimentari, quindi il gusto è, intendo, proprio uno dei cinque sensi, anche l'olfatto, eccetera, per poter vedere queste differenze che ci sono. Faccio l'esempio dei formaggi svizzeri, italiani, francesi, non ha importanza. Molto spesso ci sono formaggi famosi, celebri, che tutti conosciamo, e ci sono, diciamo, quando sono diventati famosi erano fatti artigianalmente, e poi, diciamo, dagli anni 50, poi comunità diverse, può essere un po' prima, un po' dopo, dagli anni 50 hanno cominciato a essere fatti in maniera industriale. Se uno può assaggiare la versione artigianale, che grazie alla salvaguardia di questo patrimonio alimentare qualcuno ancora fa, a dei costi maggiori evidentemente, perché produrre industrialmente costa di meno, lo sappiamo, però ancora lo fa. Se uno assaggia il prodotto artigianale e il prodotto industriale, c'è una differenza di gusto abissale. Il punto è che se uno non ha mai assaggiato il prodotto artigianale, non lo sa il Gruyère, il Beaufort, il Gorgonzola, insomma il Taleggio artigianali, non sa neppure che gusto ha, no? E si accontentano di quello perché è quello lì per loro, il prodotto con quel nome, eccetera. Però può anche capitare, siccome se da piccoli siamo abituati a un gusto che è quello industriale, a volte, parlo dei formaggi ma anche di altri prodotti, a volte dei prodotti alimentari che hanno un carattere un pochino più forte, più deciso, non piacciono. Quindi bisogna sia raccontare la storia, sia educare il gusto, perché quelle caratteristiche sensoriali, come si fa con i vini, diciamo, per i vini è molto molto, tutti lo sappiamo, che a volte i vini migliori non piacciono perché ci vuole un gusto educato, e bisogna fare lo stesso per il pane di seme, per i prodotti cereali, per i frutti delle varietà antiche, per i formaggi di montagna, via dicendo.
Sì, e come si crea allora il giusto valore commerciale? Perché lei si è occupato, diceva, no, appunto, di diversi casi tra Francia e altri paesi, anche in Svizzera lei ha approfondito il caso sia della Valposchiavo, poi in Vallese, anche i casi del Ticino. Cioè, come si crea valore commerciale? Prendiamo magari a modello proprio uno dei casi che ha trattato svizzeri, per dirci il lavoro che c'è stato, che è stato fatto dietro, no, per dare il giusto, appunto, valore.
Allora, innanzitutto, prima di entrare sul caso, perché ci sono tanti approcci che possono fare, volevo dire che il valore commerciale qui non è il creare, insomma, la massimizzazione del profitto costi quel che costi. Il concetto giusto di dare un valore commerciale è di coprire i costi che nell'agricoltura di montagna sono molto superiori, mm-hmm, e far sì che ci sia il giusto profitto, non il lucro eccessivo, ma il giusto profitto, così che sia economicamente conveniente continuare a produrre e magari attirare i giovani, le nuove generazioni, ma anche nuovi imprenditori in questo settore, che altrimenti l'agricoltura di montagna viene abbandonata. In Svizzera, diciamo, il problema è un filo grave rispetto ad altri paesi, perché l'agricoltura è molto sostenuta, però già in altri paesi lungo l'arco alpino non è la stessa cosa, quindi creare valore commerciale in mancanza di politiche pubbliche che sostengano diventa molto più importante. Allora, uno dei modi per creare valore è che deve essere una dinamica collettiva, perché i piccoli produttori sono giustamente piccoli, hanno questo savoir-faire tradizionale importantissimo nella produzione, ma ahimè non riescono a trovare il tempo, la forza, le competenze e anche gli investimenti necessari per fare marketing, per educare il gusto, per creare delle storie efficaci, e quindi qui l'unione fa la forza. Mm-hmm. Quindi i piccoli produttori devono allearsi tra di loro, creare associazioni, magari tassarsi un pochettino in modo che effettivamente l'investimento complessivo permetta di fare delle cose. E uno degli approcci, e qui torno al caso svizzero, uno degli approcci che abbiamo visto funzionare molto bene è quello delle marche territoriali. Abbiamo due casi svizzeri, bene, abbiamo in realtà tre, abbiamo Alpinavera, è presente anche nei Grigioni, abbiamo Valais Wallis Promotion, che è l'associazione, diciamo, di marketing territoriale del Canton Vallese, e più in piccolo, diciamo, abbiamo il 100% Valposchiavo, che di cui abbiamo parlato, avete parlato già durante questa trasmissione.
Sì.
Allora, sono delle marche territoriali che permettono veramente, allora l'unione fa la forza. Allora, se già tutti i produttori di formaggi si alleano in un certo territorio è già qualcosa, però se si alleano i produttori di formaggi con i produttori di pane, con i produttori di tutti i prodotti alimentari, già ci sono molte più energie. Poi se l'agricoltura si allea col commercio, si allea col turismo e si allea anche con la cultura, diventa veramente un qualcosa di molto molto interessante per tutti. I marchi territoriali permettono appunto di avere le risorse, l'unione fa la forza, per comunicare che nei prodotti di un certo territorio c'è quel saper fare, c'è questo legame forte con le persone, con la comunità, con le caratteristiche del territorio, quello che i francesi chiamano il terroir e mille altre cose, e si riesce veramente a creare delle azioni coordinate per cui una persona arriva e i negozianti lo dicono, è nel paesaggio, nei campi coltivati, è nei piatti che vengono mangiati, nella ristorazione che si trovano anche al supermercato, e questo può creare veramente delle grandi possibilità. C'è un aspetto poco noto dei marchi territoriali che abbiamo approfondito grazie a questo progetto, e che permettono di ristrutturare le filiere produttive. Quello che succedeva in passato è che magari il ristoratore che faceva un piatto tipico, magari il grano saraceno o il grano stesso lo comprava in Polonia, all'estero, lo importava prodotto altrove. Adesso col marchio territoriale che magari ti certifica un prodotto, come fanno a Poschiavo, come 100% prodotto localmente, vuol dire che un ristoratore adesso va a cercare i fornitori vicini, è veramente la filiera che diventa chilometro zero, e quindi vuol dire che magari i produttori, gli agricoltori che prima non seminavano più il grano saraceno, continuano, hanno un incentivo economico a farlo. Quindi questa ristrutturazione, le faccio un esempio bellissimo della pizza 100% Valposchiavo,
sì,
proprio per vedere come questa dinamica di innovazione così. Allora, Poschiavo, lo sapete, è una valle in cui si parla l'italiano nel Canton Grigioni, e ci sono da svariati decenni almeno un paio di pizzerie. Quando è arrivato il marchio territoriale, tutti l'hanno abbracciato e hanno cominciato a dire: come faccio dei prodotti locali? Anche i pizzaioli hanno deciso che valeva la pena di sperimentare per fare una pizza 100% capo schiavo. E cosa hanno fatto? Sono andati dal caseificio e hanno chiesto al casaro, che si chiama Tony: facci la mozzarella. Lui ci ha messo qualche mese perché doveva avere delle caratteristiche, fatto col latte della capo schiavo, e adesso hanno la mozzarella. Poi sono andati dagli agricoltori e hanno chiesto: piantate i pomodori e fateci la passata di pomodoro. Quindi questo è possibile.
Quindi c'è stata tutta proprio una rete, no? Una collaborazione affinché si creasse questa pizza a 100% anche in questo caso valposchiavo. Lei ci sta dicendo: sono tutti i lavori, tutti approcci e procedimenti per poter dare dei cambiamenti che già si possono vedere. Io entrerei ancora di più nell'argomento. Diego Rinallo, la devo salutare. La ringrazio, professore associato di marketing e consumer culture alla Kedge Business School di Marsiglia. Grazie per essere intervenuto.
Grazie a voi, buona continuazione.
Grazie. Allora, Cassiano Luminati, la ringrazio per essere rimasto collegato. Due battute finali. Lo dicevamo, lei è il direttore del polo di Poschiavo di Alfoodway, che è stato capofila di questo progetto. Avrà il suo evento conclusivo, lo ricordiamo, il 29 ottobre all'Auditorium Testore di Palazzo Lombardia a Milano, ed è un progetto in cui l'obiettivo a medio-lungo termine è quello di essere riconosciuti e iscritti nella lista dei patrimoni culturali immateriali dell'UNESCO. Di rimando, l'obiettivo è anche quello di assicurarvi che ci sarà un impegno politico susseguente, no, per la salvaguardia di questo patrimonio. Quali strumenti legislativi ne garantirebbero davvero la salvaguardia?
Beh, gli strumenti legislativi possono essere di vari livelli. Partendo dai comuni, riconoscere il patrimonio immateriale come un elemento del proprio patrimonio culturale è sicuramente un elemento importante. Andando ai cantoni, prevedere dei finanziamenti anche per le azioni di salvaguardia che sono necessarie per questo patrimonio, e a livello nazionale, chiaramente in Svizzera abbiamo col Ministro della Cultura e dell'Agricoltura dei luoghi in cui effettivamente poter lavorare a queste attività, quindi anche per una produzione agricola, avere un'attenzione maggiore a quelli che possono essere questi aspetti, questo tipo di produzioni, quindi riuscire a dare una visibilità. E in parte, appunto, in Svizzera effettivamente siamo, come diceva Diego Rinallo prima, sicuramente in una situazione molto più favorevole rispetto ad altri paesi, perché marchi territoriali come Alpina Vera, che copre quasi tutto la Svizzera orientale, già sono degli elementi di questo tipo. Un altro aspetto importante è chiaramente cioè riuscire a far capire che le comunità alla politica, che le comunità ci sono, e questo è l'aspetto che vorrei proprio in chiusura fare un appello anche alle comunità alpine che hanno sentito questa trasmissione, di andare a guardare questo inventario, di vedere cosa c'è, e se sentono qualcosa che vedranno sicuramente che mancherà moltissimo, cioè magari il loro patrimonio non è in questo inventario, e di segnalarcelo.
Perché giustamente è partecipativo, questo progetto vuole invitare tutti quanti, non è statico, come dicevamo. Allora, io la ringrazio, Cassiano Luminati, e ricordo il sito www.alpfoodway.eu per approfondire tutte le tematiche del caso. Da Elisabeth Camozzi, grazie a tutte e tutti per l'ascolto, la risentirci a domani, sempre a partire dalle 11. Buona giornata.